Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
Guglielmo Marconi, il pioniere del wireless, l'inventore e imprenditore che partì dalle colline bolognesi per viaggiare senza fili alla volta del mondo. Terza puntata. La storia che vi raccontiamo oggi, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, è la vicenda dell'uomo a cui, al di là di ogni contesa sui primati, si deve buona parte dell'invenzione che ha portato all'esistenza stessa della radio e della comunicazione senza fili. Nell'anno in cui si celebra l'80° anniversario della sua morte, ripercorriamo quindi, insieme, la vita di Guglielmo Marconi. Lo facciamo grazie al testo di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi, e grazie alla voce di Giorgio Comaschi e alla regia di Enza Negroni, autori del film Il pioniere del wireless, prodotto da Pop Cult. Ve ne proponiamo l'ascolto integrale diviso in tre puntate. Buona trasmissione.
Guglielmo continua con gli esperimenti. Qualche volta si fa aiutare dal fratello Alfonso. Ah, premettiamo subito, ad Alfonso non gli interessava niente di niente. Era un grande tombeur de femme, sempre in giro per Bologna a caccia di una bella conquista. A Bologna dicevano, quando si gonfia un lenzuolo, sotto c'è Alfonso di sicuro. Però qualche volta accettava e Guglielmo gli diceva, Alfonso vai di là dalla villa e quando senti i tre colpettini, spara un colpo di fucile. Cosa c'è? Cosa succede? Chi è?
Babbo, senti, quando c'è il colpo di fucile vuol dire che il mio esperimento funziona, che il segnale è passato dall'altra parte. Avresti 500 lire che devo comprare dell'acido...
Ma va via, studia che è meglio, andiamo! Ma cosa stava combinando il signore delle saette? Aveva letto di Hertz e delle onde elettromagnetiche. Sulla rivista L'Elettricità c'era scritto... I raggi luminosi non possono attraversare i muri e nemmeno una spessa nebbia, ma i raggi elettrici con la ondulazione da 30-60 centimetri attraverserebbero facilmente muri, nubi e nebbie. Sono cose nuove, cose strane. Guglielmo continua a ronzare intorno al professor Righi, ma il professor Righi non lo prende a lezione. E allora ci prova la mamma, Annie Jameson, si presenta con un mazzetto di fiori e dice «Mi scusi, professor Righi, sono la mamma di Marconi Guglielmo, potrebbe venire mio figlio a lezione da lei?»
«No».
Guarda che questo Righi, Annie Jameson, ritorna tutta indispettita a Pontecchio con il suo capellino. Allora Guglielmo cosa fa? D'accordo con il custode di fisica, che era diventato suo amico perché ogni tanto gli portava due bottiglie di Lambrusco, riesce ad ottenere il permesso di guardare le lezioni di Augusto Righi da una porta. Alla fine il custode gli regalava qualche apparecchietto che non serviva più.
Babbo, senti, funziona! Il segnale è passato di là dalla villa!
C'era una spareria a Pontecchio in quel periodo. Sembrava di essere nel Far West. Pontecchio, provincia di Kansas City. A questo punto il signorino comincia a mettere il ricevitore e il trasmettitore distanti, prima 30, poi 40, poi 60 metri, poi 70, vieni più in qua a Tugnat, vai più in là a Tugnat, Tugnat era Marchi, il fattore, il suo grande amico, Tugnat, Magnani, che era il giardiniere, andate su nella collina dei Celestini, proviamo col Morse, fatemi un segno col fazzoletto. Loro vanno sulla collina. Guglielmo va alla sua finestra nella stanza dei bachi. Loro da lassù lo vedono e prova col tasto. Poi guarda. Ecco il segnale verticale, vuol dire che funziona, il fazzoletto ha fatto il segnale. Però forse è meglio riprovare perché a volte va e a volte non va. Riprova. Non
No, il segnale orizzontale vuol dire che non va. E allora devo allungare l'onda, devo allungare. Mesi e mesi di cervello che fuma, come faccio per allungare l'onda? Un giorno che lì accanto al ricevitore ha la mano sopra, vede che funziona. Toglie la mano, non va. Rimette la mano, funziona. La toglie, non funziona. Ma allora pensa, sono io. Sono io che faccio da antenna, che faccio da terra. Urla terra come Colombo, terra! Il giorno dopo scende in cortile con una zappa, si fa aiutare da Marchi, il fattore, e sotterra due piastre di zinco e di rame, le collega al trasmettitore, poi tira su un palo a 8 metri da terra con 4 cubi di latta stagnati da Pirolla, il fabbro di Pontecchio, che sembra quasi uno di quegli alberi della cuccagna delle fiere di paese, quelle che dovevi colpire bendato, e collega questa sua antenna al trasmettitore alle due piastre, prende il ricevitore sotto al braccio, il fucile nell'altro e dice a Tugnat: Tugnat, andiamo di là dalla collina. Di qui non si vede la villa, solo alberi da frutto. Nei giorni precedenti Guglielmo aveva fatto preparare dai contadini dei pioppi puliti e li aveva alzati a un'altezza di 20 metri, poi li aveva fissati con delle corde e dei cavi che scendevano e finivano dentro dei bidoni dentro i quali aveva messo dei sassi che i contadini lì attorno dicevano: Quasquele è matto, questo è matto. Poi aveva detto con Marchi: Tugnat, testa qui e controlla il ricevitore, quando senti i tre culpaden, i tre colpetini, spara un colpo di fucile. Ma sta attenti però, che lì c'è la dinamite. Ma non era mica vero che c'era la dinamite, è perché l'oggetto era molto delicato. Guglielmo torna alla villa. Attento, Tugnat, la dinamite! Attraversa i campi, c'è un buon odore, un odore di erba tagliata, un odore che non avrebbe mai più dimenticato. È una bella giornata, all'Osteria dei Prati sono là che bevono, passa un carretto sulla Porretana, una giornata come tante. C'è silenzio a Villa Grifone. Alfonso, il fratello, fa il suo riposino pomeridiano. E intanto Guglielmo è giù che prova. Ecco, adesso devo aspettare di sentire i tre colpettini. Però attenti, che c'è la dinamite qui, Non li sento i tre puntini. Ecco, eccoli. Allora adesso cosa faccio? Sparo. Sì, perché se non sparo non va mica avanti la storia. Però devo essere sicuro che siano proprio loro. Sì, sì, sono loro. Allora sparo. Ecco, adesso me lo vedo. Il signorino che è là che dice: è stato Marchi. Questo colpo di fucile è quello di Tugnat. Il segnale è passato di là dalla collina. E se invece pensa, e se non è stato Marchi? E se è stato un cacciatore o un contadino perché una volpe gli stava rubando le galline? No, 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 ma io adesso quasi quasi gli vado incontro. Gli vado incontro, allungo il passo, lo vedo che sta arrivando verso di me. Adesso è a 200 metri, si sbraccia, 100 metri, 50, poi mi fa: allora, avant veg, abbiamo vinto! Attenti, signori, perché il momento esatto in cui succede tutto è quello lì. Quando si spalanca l'universo, quando il cielo si apre, quando le stelle sono più vicine, quando tutto è più vicino, quando con un tasto del telecomando apre l'universo e il mondo entra in casa tua.
Riunione a Villa Grifone. Arriva il farmacista, arriva il parroco, c'è il babbo, c'è la mamma. Cosa fare? Annie Jameson, quella del whisky, quella dei cappellini, dice: ma perché non andiamo in Inghilterra? La flotta inglese è la più importante del mondo e devono comunicare fra le navi. E poi in Inghilterra abbiamo tutti gli appoggi. E vi ricordate quel signore, quell'Annibale Ferrero, che veniva ad ascoltare me e Guglielmo quando cantavamo e suonavamo il pianoforte? Oggi non è più il capo del distretto militare di Bologna, ma è l'ambasciatore italiano a Londra. È fatta. Si va in Inghilterra. Febbraio del 97, stazione di Bologna, cuore che batte, Marconi elegante col suo bel cappello doppia visiera da Sherlock Holmes, la valigia di lusso, è il primo esempio di emigrante con i soldi, di fianco alla mamma con i suoi capellini, di fronte a loro l'Europa, la manica, il freddo, la nebbia, ma dubbi pochi, pochissimi dubbi. Prendono casa in affitto a Londra, lui e la mamma. Nel vicinato si sparge la voce che quel ragazzino venuto dall'Italia è un bravo elettricista. E adesso vi spiego perché il signorino Guglielmo Marconi da Pontecchio in quel momento è l'uomo giusto, nel momento giusto, nel posto giusto. Molti geni non ci sono riusciti a fare questo, perché magari erano nel posto giusto, ma non nel momento giusto, o viceversa. Ma come facevano le navi a comunicare tra loro? Come facevano ad avvisare quando c'era un pericolo in mare? Il capo del post office di Londra che si occupava di queste cose si chiamava William Price, era un gallese col barbone bianco. Aveva provato a progettare qualcosa per le navi, ma una volta funzionava, una volta no. Arriva un signorino da Pontecchio che gli fa vedere una cosa che a questo Price gli si addrizzano i capelli e poi forse anche la barba e gli occhiali. Succede tutto molto in fretta. A febbraio del 97 Marconi deposita il brevetto e qui forse è ben consigliato, chissà, magari da quella signora coi capellini, quella del whisky, o forse da qualcun altro, perché bisogna cercare di capire. Il brevetto non parla di invenzione, avrebbe potuto essere attaccato facilmente se avesse parlato di invenzione. Mi scusi, lei lo sa cosa diceva esattamente quel brevetto di Marconi del 97?
Sì. Perfezionamento nella trasmissione di impulsi elettrici e relative apparecchiature.
Grazie. Perfezionamento, improvement, che non vuol dire inventare, vuol dire perfezionare. Un colpo di genio. Dal tetto della direzione delle poste, Marconi manda un segnale a un chilometro di distanza. Tutta Londra parla di lui. Qualcuno storce il naso. Ma sì, dicono, è il solito avventuriero italiano con l'organetto Sole Mio. E invece, una settimana dopo, nella piana di Salisbury il segnale viene ricevuto a 7 chilometri di distanza. La calma della mia vita finì lì, dice Guglielmo. E si scatena il mondo. Lettere gli scrivono dappertutto, dagli Stati Uniti, dall'Europa, gli scrivono le donne. Una perfino gli scrive che le sue onde le fanno venire il formicolio ai piedi. ...1898, Marconi, che è anche un grande imprenditore di se stesso, fonda a Londra la Wireless Telegraph and Signal Company, a Chelmsford. 50 persone, in maggior parte commercianti di granaglie inglesi, tutti amici di quella dei capellini, quella del whisky, la famiglia Davis. Guglielmo si fa dare 15.000 sterline in contanti e la maggioranza azionaria. Tutti parlano di questo Marconi. La regina si congratula con Mr. Marconi, che ormai è diventato inglese. Infatti, per conto del governo inglese, ottiene il permesso di fare il suo grande esperimento. Provare prima con lo stretto della manica, e lì si mette a fare una serie di calcoli per fare in modo che il segnale passi dall'altra parte e riesce. Poi andare negli Stati Uniti e unire il mondo con un tasto. A un certo punto ha dei dubbi. Perché queste onde sono come dei cavalli imbizzarriti? Perché non riesco ad imbrigliarle? Perché ogni onda non ha il proprio canale? Ci prova e ci riesce. Brevetto 7777, il brevetto della sintonia. Ci vorrebbe anche fra le persone. Io ti do il brevetto 7777 e andiamo d'accordo, saremo a posto. E adesso ci siamo. Adesso pensiamo all'Atlantico. A Polgiu, in Inghilterra, Guglielmo ha una grande squadra di tecnici e ingegneri. 20 pali a corona alti 60 metri sul mare. In agosto viene un ciclone pazzesco, i pennoni vengono giù come se fossero pagliuzze, distrutto tutto, fa freddo. E la mamma? La mamma gli scrive, gli sta a distanza ma gli manda delle lettere. In una lettera gli dice: ho visto che non hai portato con te la tua coperta, te la farò arrivare per domani. Capito la mamma che gli sta sempre vicino. Guglielmo decide, si va negli Stati Uniti. Dove ci mettiamo? Carta dell'America. Cape Cod, il braccio del Massachusetts, dove c'è una dorsale di sabbia a 40 metri sul mare. Si comincia a costruire la stazione di South Wolfleet. Vivian, uno degli assistenti di Guglielmo, rimane sul posto. Guglielmo torna in Inghilterra. Ma durante la notte su quella spiaggia, bagliori terribili, gialli, viola, blu, un generatore da 2200 volt che si trasformava poi e si moltiplicava in 25.000 volt. Arriva nella notte un uragano, uno degli enormi tronchi di pino sfonda la baracca del ricevitore, per poco non fa secco Vivian, l'assistente di Guglielmo, che dall'Inghilterra comunica: basta, spostiamoci da lì, dobbiamo cambiare sistema, andiamo in Canada, penisola di Terranova. 26 novembre 1901. Marconi, che ha 27 anni, si imbarca da Liverpool con Kemp e Paget. Unico bagaglio, un cestone di vimini con dentro 3 palloni e 6 aquiloni. Arrivano in America, Canada, penisola di Terranova, St. John. Dove ci mettiamo? Ci mettiamo lì, collina di Signal Hill, perché il tempo è infame e se l'Atlantico si arrabbia, visto che è un'altura, si ferma lì sotto. Lunedì 8 dicembre, Guglielmo e gli altri tirano su un pallone di 4 metri di diametro con 27 metri cubi di gas idrogeno, deve sostenere un filo di antenna che pesa 4 kg e mezzo. Ma il giorno dopo c'è un tempo infame. Arriva una ventata dal mare che spezza il filo del pallone come se fosse di cotone e il pallone si perde in mare. Basta, usiamo gli aquiloni, dai che va su, adesso è a 120 metri sull'Atlantico, c'è vento, ma va bene così, deve sorreggere un filo di antenna che è 180 metri, ma intanto c'è un vento gelato che sferza la faccia, ancoriamo gli aquiloni, andiamo dentro alla baracca, andiamo dentro alla baracca, andiamo dentro alla baracca. Mezzogiorno del 12 dicembre. Sul tavolo c'è un ricevitore con Kemp all'ascolto. Guglielmo si fa una tazza di cacao. A Polgiu, in Inghilterra, sono là che trasmettono, o almeno ci provano. Il resto del vecchio mondo è al tramonto. Sono le 6 di sera. A Pontecchio, all'Osteria dei Prati, bevono l'ultimo bicchiere. Tugnat, il fattore, sta preparandosi la cena. Giuseppe, il babbo, è a casa. Alfonso, il fratello, è in giro per Bologna con la sua ultima conquista. Non ci pensano. Non pensano a quell'altro là che prende il telefono e si mette ad ascoltare. Poi dà il telefono a Kemp. Sente niente, signor Kemp? Un momento. Un momento.
Alle 12:30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica di dei 3 punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la radiotelepatia a grande distanza. Guglielmo Marconi.
E il giorno dopo si svegliano tutti, da Parigi a Londra, da Tokyo a New York. È come se un filo fosse stato tirato a stendere i panni di tutto il mondo. E chi tira giù il bucato a New York sente la voce della lavandaia di Pontecchio. Complimenti dappertutto. Bimbe infreddolite salgono sulla collina di Signal Hill a portare fiori a quell'uomo che con 2 palloni e 3 aquiloni aveva fatto una magia.
Quelli dell'Anglo-American, la società dei cavi sottomarini per comunicare da una parte all'altra dell'oceano, sono imbestialiti. Anche perché, provate a pensare, per sollevare quei cavi che chiamavano il viscido mostro, usavano 30 km di corda intrecciata con cavi d'acciaio per sollevare 30 tonnellate di roba. Arriva un signorino da Pontecchio che con due palloni e tre aquiloni ottiene lo stesso risultato. I legali dell'Anglo-American lo minacciano, gli dicono di andarsene, di togliere le sue attrezzature. Marconi si mette a ridere e le azioni dell'Anglo-American crollano. Adesso però gli serve un ricevitore che funzioni meglio, perché Guglielmo era sempre oltre, pensava sempre in avanti. Questo ricevitore non funzionava bene, c'erano troppi disturbi. Si chiude quindi all'hotel Even di Polgiu, nel suo laboratorio, e gli serve del filo di ferro sottile. Lo trova, chiede a Kemp di procurargli una scatola di sigari e due calamite a ferro di cavallo e in 10 minuti viene fuori un gioiellino. Detector magnetico, una grande invenzione, un ricevitore in grado di avere grande stabilità di comunicazione e di eliminare le interferenze atmosferiche. E da qui è una cavalcata trionfale. Marconi, a bordo dell'incrociatore Carlo Alberto, gira il mondo e arriva fino in Russia, dove dimostra che quello dell'Atlantico non era stato un caso. Il segnale passa anche attraverso le colline, le città e le montagne. Poi torna a Bologna, dove viene festeggiato dai suoi concittadini, e perfino Augusto Righi fa un discorso molto affettuoso, privo di invidie e di gelosie, e gli rende merito. E adesso il grande colpo. 1903, il re d'Inghilterra Edoardo VII comunica con il presidente degli Stati Uniti Roosevelt, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, un evento epocale. La compagnia del telegrafo assicura la vita di Marconi per 3.750.000 franchi. Quelli dei cavi sottomarini svengono. Babbo Giuseppe per un attacco polmonare. Annie Jameson, dopo 40 anni di matrimonio, ritorna in Inghilterra. E qui cominciano i guai. L'alta finanza internazionale fa ostruzione. La società Marconi ha problemi politici e internazionali sempre per colpa delle furibonde compagnie dei cavi sottomarini. L'uomo però intanto è un uomo, non è più un ragazzino, ha 30 anni, non ha più bisogno delle coperte della mamma per stare caldo. Si sposa a Londra con Beatrice O'Brien, una donna bellissima, 19 anni, figlia di irlandese. Nel 6 hanno una figlia che si chiama Lucia e muore subito dopo. Poi nascono Degna, Gioia e Giulio. Marconi però è preoccupato, ci sono 1000 problemi nella società. Ma quello è un uomo difficilissimo, come quando era il signorino. Prende la malaria perché è sempre in giro per i mari, sempre al vento, ha un collasso, si chiude in casa ingastrito, inviperito, non vuole vedere nessuno. Un giorno che la moglie Beatrice va in farmacia a prendergli qualcosa, quando torna lo trova a testa in giù contro il muro. Guglielmo, cosa stai facendo? E lui: ho rotto con i denti il termometro e così mi libero dal mercurio che ho mandato giù. Un uomo difficilissimo. Nel 1909 riceve il Nobel per la fisica a Stoccolma ed è una grande soddisfazione per sé, per l'Italia e anche per l'Inghilterra, visto che Marconi è sempre stato considerato mezzo inglese. 3 anni dopo, il Titanic urta contro un iceberg, muoiono in tanti, ma 700 persone si salvano grazie a quel segnale Morse. I superstiti, quando arrivano a terra, vanno sotto l'albergo di Marconi a New York e gli portano una medaglia d'oro.
È un uomo che ha problemi anche di carattere fisico. Un giorno, sulla strada tra Genova e La Spezia, curva del Bracco, guidava lui perché gli piaceva guidare, lo chauffeur era dietro. A un certo punto, impatto frontale con un'altra macchina, il vetro va in frantumi, Guglielmo rimane con la testa sul volante e il volto insanguinato e dice: temo di aver perso un occhio. E infatti, lesione al nervo ottico, viene operato senza anestesia, però perde l'uso dell'occhio e da quel giorno porterà il monocolo. Scoppia la guerra. Guglielmo Marconi si arruola nell'esercito come tenente, si occupa naturalmente di radiotelegrafia, e nel 18, dalla sua cuffia sul Gianicolo a Roma, intercetta il messaggio dell'abdicazione del Kaiser. Finisce la guerra. A questo punto il signorino vorrebbe stare da solo e che cosa fa? Acquista uno yacht, il Rovenska, un ex dragamine russo che gli inglesi usavano durante la guerra, e si ritira lì a fare i suoi esperimenti. All'inizio lo vorrebbe chiamare Scintilla, ma poi pensa che gli inglesi chissà come lo pronuncierebbero, Scintilla, 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 e allora lo chiama Elettra e diventa il suo laboratorio galleggiante. I giornali, che esagerano sempre un po', scrivono che Marconi sarebbe in contatto con Marte. Lui ride. Londra, 3 giugno 1920. La madre di Guglielmo Marconi, Annie Jameson, forse la vera responsabile morale dell'invenzione del wireless, muore assistita dal figlio Alfonso. 1923. Marconi aderisce al fascismo. È difficile pensare come in quel momento si potesse decidere diversamente. Il regime aveva bisogno di Marconi e lui del regime. Nel frattempo Guglielmo si divide da Bea e si sposa nel giugno del 27 a Roma con una bellissima ragazza dai capelli biondi e dagli occhi azzurri, molto elegante, Cristina Bezziscali. Partono per il viaggio di nozze a New York. E quando tornano è inverno, fa freddo. Guglielmo, mentre passeggia sul ponte della nave, comincia a sentire dei dolori al petto. Angina pectoris. Il cuore comincia a fare i capricci. Comunque continua a girare il mondo con l'inseparabile Cristina, cene con Churchill, con i grandi della terra. Costruzione di nuove società, l'RCA, la BBC, sono società nate di conseguenza a società marconiane. Poi succedono altre cose importanti. Nel 30 nasce una figlia, Elettra, ed è curioso che una figlia prenda il nome dello yacht e non lo yacht della figlia, ma questa è una cosa tipicamente marconiana. Poi alle 8 del mattino di quel 26 marzo a Sydney è il tramonto, c'è l'esposizione della radiotelegrafia. Nel municipio hanno spento le luci. Qui a Sydney siamo al buio, comunica. Marconi, a bordo dell'Elettra, davanti ai giornalisti schierati, preme un tasto e accende 2000 lampadine nel municipio di Sydney. Quel segnale ha fatto 20.000 chilometri. Pensate alla differenza con la distanza della collina dei Celestini. Nel 31 inaugura Radio Vaticana e il Papa per la prima volta parla a tutto il mondo e tutto il mondo riesce contemporaneamente a sentirlo. Nel 34 entra in porto a La Spezia con i vetri dell'Elettra oscurati da delle coperte e usando un radiofaro a sestre levante entra evitando le boe. È il primo esempio di navigazione cieca, i principi su cui si basa l'invenzione del radar. Fra mille ore di navigazione, onorificenze, cene di gala, ogni tanto gli torna in mente quell'odore di erba tagliata di quel giorno della collina dei Celestini a Pontecchio. E la sua vecchia stanzetta,
la stanza dei Bacchi a Villa Grifone. Ma dopo tanti trionfi, problemi, problemi, problemi. La vita in fondo fa così, come le sue onde. Prima va su e poi va giù, rimbalza. La società che non funziona, i problemi con il mondo scientifico, l'ansia di inventare sempre cose nuove. Pare addirittura che Mussolini gli commissionò un raggio della morte per vincere il mondo, ma questo non è accertato. Fece addirittura delle sedute spiritiche Marconi, perché pensava che le onde elettromagnetiche delle anime dell'aldilà potessero comunicare con noi. Poi i problemi di cuore, due infarti, i guai con il mondo scientifico, il fatto di essere prima italiano, poi inglese, poi di nuovo italiano. Gli inglesi addirittura non lo fanno parlare nel 1935 quando va a Londra per spiegare i motivi dell'attacco dell'Italia all'Etiopia. Lo mandano fuori dalla società perché è troppo italiano, troppo vicino al Duce. Duce che a un certo punto lo scarica. Marconi non serve più. Comunque, 16 lauree, 25 onorificenze, 12 cittadinanze onorarie. Ma un uomo stanco, molto stanco. Fa un caldo tropicale quella notte di luglio a Roma. Non tira un filo d'aria. La campana di Trinità dei Monti rintocca nell'afa sospesa, irreale. Marconi è solo, si sente male, bisogna chiamare il medico. Sulle navi nel mondo i telegrafi vanno. La gente si parla da un continente all'altro. Guglielmo era abituato a controllare il proprio battito cardiaco guardando le vene in rilievo sul braccio e dice: «Dottore, come mai il mio cuore non batte più e io sono ancora vivo?» «Ma no, è una questione di posizione, è perché ha l'avambraccio sollevato.» «No, dottore, lei non mi può raccontare delle bugie a fin di bene. Questo vale per le vene, non per le arterie. Comunque, non me ne importa niente.» E si spegne.
Ma Marconi in fondo è ancora qui. Quanti si sono fermati a pensare a quanto Marconi c'è in mezzo a noi, intorno a noi, insieme a noi? Cioè, la radio, vabbè, lasciamo perdere, la radio d'accordo, quella è una conseguenza, ma il cellulare, per esempio. Quante vite salvate, quanti furti sventati con il cellulare, quanti matrimoni salvati col cellulare. Ho visto mio marito che ha girato l'angolo adesso, non venire, vai via subito. Quanti matrimoni saltati per il cellulare. Ti ho visto un messaggio sul telefonino, domani vado dall'avvocato. Marconi, il fax, il telecomando del cancello stasera quando arrivate a casa. Il telepass, l'allarme quando arrivano i ladri, il satellitare, il Bluetooth. Internet, i documenti intorno al mondo, le guerre in diretta, tutto in diretta, la mail, ti mando una mail, arriva subito.
Io non so che uomo fosse Guglielmo Marconi. Non si possono giudicare le persone quando le conosci, figuriamoci quando non le hai mai incontrate. A me piace semplicemente pensare che con un suo click geniale il mondo un giorno è entrato in casa nostra. E che quei tre puntini della lettera S dell'alfabeto Morse di quel giorno del 1895, come anche le nostre voci alla radio, ci sono ancora. Sì, perché non muoiono le onde. Ci sono, rimbalzano. Non so dove, ma ci sono.
Ah!